Ben ritrovati a questa settima lezione, la seconda dedicata alla rivelazione. Ecco, se ricordate, abbiamo dedicato 5 incontri all'analisi dell'atto di fede. Siamo all'interno della prima parola del simbolo apostolico, credo, e abbiamo analizzato quindi l'aspetto soggettivo della fede, cioè il soggetto che risponde a Dio che si rivela. Ora abbiamo iniziato il secondo aspetto, quello che possiamo chiamare l'aspetto oggettivo della fede, e cioè appunto Dio che si rivela. Dio che si rivela significa andare un pochino a scandagliare un po' più da vicino che cos'è la rivelazione. La volta scorsa, se ricordate, abbiamo dato una definizione abbastanza ampia della rivelazione. E abbiamo introdotto diciamo una tripartizione della rivelazione. Abbiamo visto l'esistenza di una rivelazione naturale basata sul fatto che nel momento in cui Dio crea, imprime nella creazione qualcosa di sé, cioè porta alla creazione l'impronta di Dio, perché è Dio stesso appunto che non solo dà l'essere alle cose affinché siano, ma concede loro anche il modo di essere. In questo modo di essere, chiaramente, Dio si svela. Abbiamo fatto l'esempio dell'artista o del poeta o dello scrittore che nella produzione della propria opera svela in qualche modo se stesso. Abbiamo visto che esiste però anche una rivelazione soprannaturale. Abbiamo suddiviso tra la rivelazione che è, diciamo, in senso stretto, la revelatio fidei, che è quella di cui ci occupiamo, e la revelatio glorie, cioè quella che sarà la rivelazione nei cieli, quando vedremo Dio così come Egli è. Bene, noi ci occupiamo ora della revelatio fidei. Il primo aspetto da tenere ben presente, date anche, diciamo, tutta una serie di contestazioni pervenute in epoca moderna e anche molto recente, è il fatto che esista una rivelazione soprannaturale. Nella Costituzione dogmatica Dei Filius del Concilio Vaticano I, abbiamo già avuto modo di citarla più volte perché è veramente un testo importantissimo su questo tema. E leggo, perché è al Denzinger, il paragrafo 3004. In questo testo si sottolinea appunto il fatto che la rivelazione sia una intervento soprannaturale, abbia una connotazione soprannaturale. Vi leggo questo paragrafo. La stessa Santa Madre Chiesa ritiene e insegna che Dio, principio e fine di ogni cosa, può essere conosciuto con certezza mediante la luce naturale della ragione umana a partire dalle cose create. Bene, e questa è quella che abbiamo chiamato la Revelatio Naturae, la rivelazione a cui consegue la teologia naturalis. Bene, e qui cita il testo di San Paolo, Lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 20. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute. Attenzione adesso. Tuttavia, è piaciuto alla sua sapienza e bontà rivelare se stesso al genere umano, nonché gli eterni decreti della sua volontà, per altra via, questa volta soprannaturale. Come dice l'Apostolo, e qui si cita la lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 1. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. paragrafo 3005, è grazie a questa divina rivelazione che tutti gli uomini possono, nella presente condizione del genere umano, conoscere facilmente, con assoluta certezza e senza alcun errore, ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile alla ragione. Non è tuttavia per questo motivo che la rivelazione deve essere detta assolutamente necessaria, ma perché Dio, nella sua infinita bontà, ha ordinato l'uomo a un fine soprannaturale, perché partecipi ai beni divini che superano del tutto. Perché partecipi, scusate, ai beni divini che superano del tutto le possibilità dell'umana intelligenza. Allora, qui sta dicendo una cosa molto importante questo testo della Dei Filius. La fede, la rivelazione soprannaturale permette di conoscere con assoluta certezza anche quelle cose che l'uomo con la sua ragione potrebbe arrivare a conoscere. Quindi la rivelazione soprannaturale non solo non è in contrasto con quella naturale, ma è in qualche modo il sostegno, data l'attuale condizione dell'uomo, dice il testo, cioè data la nostra natura purtroppo decaduta. Ma non è solo per questo che ci è stata data la rivelazione soprannaturale, cioè non è solo per riparare in qualche modo all'offuscamento della nostra intelligenza naturale, ma anche e soprattutto perché l'uomo è elevato, per volontà di Dio, è elevato, è chiamato a una comunione con Dio, quindi è sopraelevato, diciamo così, ha quindi una vocazione soprannaturale. E perché questa vocazione soprannaturale l'uomo la possa effettivamente raggiungere, ecco che Dio non solo ci dà la grazia, ma ci dona anche una rivelazione soprannaturale. Bene, allora, perché è importante sottolineare questo? Vi ho parlato di qualche errore della modernità, due in particolare. Il primo errore è chiaramente quello del razionalismo. Il razionalismo nega a priori che possano esistere delle verità che sorpassano la capacità naturale dell'uomo. Questo razionalismo, che chiaramente si dispiega in ambito filosofico, ha però influenzato tremendamente anche la teologia e anche la teologia cattolica, tentando di ridurre il più possibile gli aspetti, gli elementi, le verità soprannaturali a delle realtà naturali espresse però in una modalità in qualche modo mitica. Quindi da qui tutto il processo di demitizzazione del dogma, delle scritture, eccetera, cioè togliere quegli elementi che appartenerebbero, diciamo, al mito o all'espressione religiosa, ma che contenutisticamente invece significano delle cose semplicemente naturali, che vengono poi espresse con questo linguaggio, no? Così, so, pensiamo, mi viene in mente un esempio che sentii da, ahimè, un noto biblista, che appunto l'annunciazione non deve essere intesa come se la Madonna abbia ricevuto la visita di un angelo, ma come invece una intuizione interiore della Santissima Vergine, poi espressa secondo questa forma letteraria. Ecco, questo è un esempio abbastanza palese di come il razionalismo si sia poi entrato e abbia penetrato il mondo teologico, il mondo, diciamo, anche dello studio delle scritture. L'altra modalità, l'altra insidia nei confronti della rivelazione soprannaturale è quella che storicamente possiamo ricondurre al modernismo e che trovate descritta nella enciclica Pascendi Dominici Gregis del Papa San Pio X e nel decreto corrispondente, il decreto Lamentabili. Bene, perché Perché il modernismo in fondo svuota l'idea di una rivelazione soprannaturale? Perché riduce la rivelazione a, come dire, una coscienza che l'uomo acquisisce progressivamente nel suo rapporto con Dio. Dunque è un fenomeno psicologico, ciò che poi viene espresso con categorie che per esempio nelle scritture piuttosto che nella tradizione dogmatica viene espresso appunto con immagini bibliche o formulazioni di dogmi, bene, tutto questo non sarebbe altro che l'esito di questo percorso della coscienza dell'uomo, non la coscienza semplicemente singola, ma anche proprio una coscienza dell'umanità, una coscienza del popolo. E quindi vedete che in questa dimensione chiaramente l'aspetto soprannaturale, cioè di Dio che interviene concretamente di fatto nella storia o che Dio intervenga per esempio ad illuminare la mente, il cuore di un profeta, che Dio possa intervenire appunto inviando un angelo o stendendo la sua mano e aprendo il Mar Rosso, eccetera, tutti questi aspetti che, capite, dipendono da un intervento di Dio, non tanto da una, come dire, da una presa di coscienza dell'uomo, beh, tutti questi elementi vengono in qualche modo svuotati della loro caratteristica soprannaturale e della loro caratteristica storica. Bene, un altro aspetto importante della rivelazione che ho appena appena introdotto è quello della storicità. Allora, è indubitabile che la rivelazione si dispieghi nella storia. Se voi prendete per esempio il Catechismo della Chiesa Cattolica e vedete dal numero 54 al numero 65 vengono descritte le tappe di questa rivelazione che poi trovate chiaramente nei testi, nei libri delle Sacre Scritture. Quindi è indubitabile che la storia sia in qualche modo il teatro di questa rivelazione divina, che quindi la rivelazione divina abbia un carattere storico, si dispieghi nella storia e vada verso una, come dire, un progresso e un compimento, e questo compimento è Gesù Cristo. Ora, il carattere storico della rivelazione significa appunto questo, cioè che Dio si fa incontro all'uomo, si autorivela, e fa conoscere la sua volontà, comunica i suoi decreti nell'uomo, all'uomo, e l'uomo è chiaramente un essere che vive nella storia. Non significa invece, questo è un punto importante, sostenere una visione soggettivistica, cioè affermare il carattere storico della rivelazione. A questa affermazione non segue che allora, siccome la rivelazione è storica, allora è soggettiva perché, diciamo, quasi fosse relativa al contesto storico particolare, che è come dire che l'Antico Testamento vale solo per il contesto ebraico, che le verità che troviamo nel Vangelo valgono solo per quel particolare periodo storico e quel particolare contesto culturale e geografico. Quindi in questo senso avremmo una relativizzazione molto forte e molto marcata. Non è così. Se voi prendete la dichiarazione Dominus Iesus della Congregazione per la Dottrina della Fede, che uscì nell'anno 2000, trovate scritto chiaramente che le parole, le opere e l'intero evento storico di Gesù, e questo può essere poi esteso a tutta la rivelazione, pur essendo limitati in quanto realtà umane, tuttavia hanno come soggetto la persona divina del Verbo incarnato, vero Dio e vero uomo, e perciò portano in sé la definitività e la completezza della rivelazione delle vie salvifiche di Dio. Il fatto quindi che la rivelazione sia data in un contesto storico e culturale ben preciso non significa che valga solo per quel preciso contesto. Perché? Perché è una rivelazione che viene da Dio. E quando parliamo del Vangelo, parliamo poi in particolare del Verbo di Dio, quindi della persona divina che ha assunto una natura umana e opera nella storia. Questo fatto che appunto sia Dio a operare, che sia Dio a intervenire, che sia Dio a parlare, fa sì che il contesto storico possa essere trasceso, non ignorato, non ignorato, perché chiaramente Dio si serve di rimandi, linguaggi e riferimenti che devono essere compresi in quel contesto, e da qui l'importanza quindi di un'esegesi ben fatta, della ricostruzione, non so, delle tradizioni ebraiche, di una sana archeologia, eccetera, ma non per relativizzare il messaggio a quel contesto, al contrario, per poter cogliere in quel contesto quella verità definitiva, ultima, astorica, non perché neghi la storia, ma perché appunto non è incagliata nella storia, questa verità universale, sempre valida, capace di parlare all'uomo in ogni tempo. Quando parliamo della rivelazione storica, quindi come processo storico, chiaramente intendiamo anche sostenere che tutto lo sviluppo storico della rivelazione è tale, cioè è rivelazione, è parola di Dio. Questo è stato messo in chiaro, praticamente fin dai primissimi secoli, quando la Chiesa ha dovuto non solo contrastare, diciamo, un certo mondo giudaico che evidentemente non accettava la rivelazione di Cristo in Cristo e il Nuovo Testamento, ma anche negli ambienti cristiani, allorché si rifiutava l'Antico Testamento come vera e propria rivelazione. Pensate all'eresia di Marcione, il quale riteneva appunto che i testi vetero-testamentari e buona parte anche dei testi neotestamentari fossero viziati da, come dire, una mentalità non adeguata a Cristo e al Nuovo Testamento, al Vangelo della carità, al Vangelo dell'amore. La Chiesa ha reagito scomunicando Marcione, condannando le tesi di Marcione e mantenendo con fermezza che sia l'Antico che il Nuovo Testamento sono libri ispirati, come avremo modo poi di vedere quando parleremo appunto delle Sacre Scritture, che trasmettono la rivelazione di Dio. Sant'Agostino mise in luce con una nota frase la relazione tra l'Antico e il Nuovo Testamento e la loro interdipendenza. Sant'Agostino appunto aveva scritto questa frase: Novum testamentum in vetere latet et vetus testamentum in novo patet, cioè l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento è nascosto nell'Antico tramite le figure dell'Antico Testamento, la tipologia dell'Antico Testamento e le figure o i riti, per esempio, anticipatori di Cristo e della Nuova Legge, e dall'altra parte il Nuovo Testamento si rende manifesto nel Nuovo. Dunque è impossibile separare entrambi, perché il Nuovo Testamento senza l'Antico rimane in qualche modo impoverito e l'Antico Testamento senza il Nuovo rimane sostanzialmente incomprensibile. Un altro aspetto importante della rivelazione è quello che potremmo definire antropologico, cerco di spiegarmi. Allora, l'uomo meglio, ci sono due poli, diciamo così, nella rivelazione, cioè Dio che si rivela e l'uomo che accoglie la rivelazione. Quindi l'uomo può accogliere ciò che Dio rivela, ha in pratica la capacità di ricevere la rivelazione di Dio. Perché ha questa capacità di ricevere la rivelazione di Dio? Perché è creato a immagine e somiglianza di Dio. La può accogliere, la può ricevere e può rispondere alla rivelazione mediante, abbiamo visto, spinto dalla grazia, mediante il suo intelletto, la sua volontà e tutta la sua persona. Bene, classicamente si dice che l'uomo ha una potentia obedientialis, cioè ha una capacità di obbedire a Dio. Cosa vuol dire obbedire? Di mettersi al suo ascolto, ricevere quindi la parola di Dio e rispondergli. Questo è il senso più profondo della potenza obbedientialis e dell'obbedienza. Ora, in questo senso si può dire che nell'uomo ci sia un a priori che lo apre, che lo dispone, c'è cioè una struttura, diciamo, dell'uomo che lo dispone a accogliere la rivelazione. Tuttavia, questa affermazione, cioè che ogni uomo, in quanto immagine e somiglianza di Dio, in quanto ha un intelletto, ha una volontà, ha una libertà, è quindi capace di ricevere la rivelazione e rispondere a questa rivelazione, affermare questo non deve però portare a delle conseguenze, diciamo così, che in qualche modo portano alla lunga a prescindere dalla rivelazione vera e propria, dalla rivelazione storica. Cerco di spiegarmi. Allora, da un lato c'è chi dice, bene, tu in tutti gli uomini c'è questo a priori, questa capacità di ricevere la rivelazione, dunque non importano le forme storiche che la rivelazione prende. Quindi voi capite che la storia della salvezza praticamente viene a coincidere con la storia universale, la storia delle religioni. Non c'è un intervento specifico di Dio e questo è un problema, perché invece la tradizione cristiana e il magistero della Chiesa hanno sempre difeso il fatto che la rivelazione soprannaturale sia contenuta e trasmessa mediante le scritture e la tradizione che ci veicolano, che cosa? Ci veicolano degli interventi ben precisi di Dio nella storia dell'uomo, in particolare nella storia poi del popolo di Israele e in Gesù Cristo e negli Apostoli. Dall'altra parte c'è chi ha dedotto, diciamo così, da questa a priori dell'uomo la rivelazione. Mi spiego. Siccome, diciamo, mettiamolo in questi termini, l'uomo avrebbe già in se stesso la rivelazione di Dio. Si tratta di tirarla fuori in qualche modo, di esplicitarla, di dedurla, ma in quanto uomo, in quanto a questo a priori trascendentale, come lo ha chiamato per esempio il teologo Karl Rahner, ogni uomo in fondo ha già insita questa rivelazione ed è quindi una sorta di, come viene definito, cristiano anonimo. Quindi il passaggio sarebbe dal cristiano anonimo al cristiano consapevole, se volete. Ora, questo passaggio, che risente molto evidentemente di un'impostazione filosofica ben precisa, di tipo esistenzialista, non è accettabile, perché la rivelazione, ancora una volta, è fatta di precisi interventi di Dio nella storia, di precise azioni di Dio nella storia, di precise parole di Dio comunicate, il che non significa che allora la rivelazione sia una cosa del tutto esterna all'uomo, che non abbia a che fare con l'uomo, ma che invece nell'uomo c'è certamente questa disposizione a essere recettivo nei confronti di Dio. Nell'uomo c'è questa vocazione alla elevazione soprannaturale e tuttavia è necessario per l'uomo che questa rivelazione avvenga mediante l'intervento di Dio nella storia. Interventi ben precisi, con una storia ben precisa, con delle parole che Dio rivela all'uomo ben precise. E ripeto, come avremo modo di vedere, vengono poi custodite e trasmesse dalle scritture e dalla sacra tradizione. Dunque, se è chiaro questo, si capisce anche come mai la Chiesa abbia sempre parlato della rivelazione come una rivelazione completa e che ha una pretesa di assolutezza. Ma perché ha una pretesa di assolutezza? Perché è la natura in qualche modo della rivelazione a richiedere questa pretesa di assolutezza, perché è Dio che si rivela pienamente in Cristo, cioè nella seconda persona della Santissima Trinità, Dio egli stesso che si incarna e in questo modo rivela pienamente Dio, rivela pienamente la volontà di Dio, rivela pienamente i decreti di Dio, opera pienamente con la mano di Dio. Dunque, questa idea dell'assolutezza del cristianesimo non è qualcosa che deve essere inteso come appunto una sorta di pretesa della persona del cristiano, ma è qualcosa che discende dalla natura stessa della rivelazione e dalla stessa persona di Gesù Cristo. Ritenere che la rivelazione cristiana non sia assoluta e non sia definitiva significa sostanzialmente ritenere che Gesù non sia Dio, che Dio non si sia rivelato pienamente nella persona del Verbo incarnato. Questo è importantissimo. E Dominus Iesus, per esempio, metteva molto in chiaro che questa indicazione, questa definitività della rivelazione, questa assolutezza della rivelazione, sono poi il motore che ha sempre spinto la Chiesa ad essere missionaria. La Chiesa, consapevole non della propria grandezza, ma di questo dono immenso ricevuto, lo custodisce e comprende di doverlo trasmettere, perché non è possibile attendere una ulteriore rivelazione, una rivelazione superiore, integrativa, che non sia appunto quella della rivelazione cristiana. Bene, ci fermiamo qui e la prossima volta continueremo con questo aspetto della fede oggettiva.